Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 8 aprile 2024 e io sono Marta Casadei, giornalista del Sole 24 Ore. Vi accompagno in questo inizio di settimana con tre temi che trovate sul Sole 24 Ore in edicola oggi e che secondo me vale la pena approfondire. Partiamo dai bonus edilizi e dal dedalo di adempimenti necessari per accedere a questi vantaggi fiscali. Poi passiamo all'emergenza climatica e al piano di adattamento italiano ancora sulla carta. Infine, il reddito di libertà che è stato dato a 3.000 donne vittime di maltrattamenti. Cominciamo! Partiamo dai bonus casa, incentivi fiscali che puntano a rimborsare chi ristruttura immobili rendendoli per esempio più efficienti dal punto di vista energetico. Mentre si conclude il tortuoso cammino del super bonus al 110%, misura varata in tempo di pandemia per incentivare i lavori edili e l'attività delle imprese e tramutatasi in una cifra monster per i conti dello Stato, i bonus edilizi, incluso il super bonus, non sono certo sul viale del tramonto e i passaggi burocratici per accedere a questi incentivi continuano a moltiplicarsi. Come raccontano Cristiano Dell'Oste e Dario Acquaro, la comunicazione preventiva introdotta dall'ultimo decreto legge del governo allunga ancora la lista delle tipologie di invio, asseverazione e autocertificazione necessarie per ottenere gli sconti fiscali. Nei casi più complessi queste procedure arrivano a imporre decine di documenti a cittadini, imprese e professionisti. Pensate che per accedere e poi ovviamente vedersi riconoscere questo tipo di aiuti fiscali possono essere necessari fino a 20 adempimenti diversi, tra cui CILAS, asseverazioni dei tecnici, comunicazioni all'Enea per il risparmio energetico, bonifici parlanti. Continui sono anche i cambi in corsa. In meno di 4 anni la norma che regola il super bonus, e cioè l'articolo 119 del decreto rilancio, ha subito 19 modifiche, mentre la norma sulle cessioni dei crediti, prevista dall'articolo 121 dello stesso decreto, ha subito 15 ritocchi, numeri che danno un'idea del travaglio con cui si è cercato di irregimentare i bonus, visto anche l'impatto che questi hanno avuto sui conti pubblici. La seconda notizia di oggi riguarda l'emergenza climatica. Il 25 marzo scorso abbiamo pubblicato sul Sole 24 Ore l'edizione 2024 dell'Indice del Clima, uno dei 90 indicatori della qualità della vita, che ha evidenziato come in Italia e non solo, negli ultimi 13 anni siano aumentati i cosiddetti eventi estremi, piogge torrenziali, ondate di calore, picchi di temperatura. Secondo la Protezione Civile in Italia si sono registrate 200 emergenze in poco più di 10 anni. Gli stati di emergenza di rilievo nazionale deliberati dal governo tra maggio 2013 e febbraio 2024 sono infatti 193, dei quali 39 risalgono agli ultimi 2 anni. Il 79% sono stati dichiarati per eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane. Questi fenomeni dovranno essere arginati anche attraverso dei piani di adattamento che i paesi europei devono elaborare e implementare. L'Italia, dopo 6 anni di gestazione, lo scorso dicembre ha approvato il Piano Nazionale per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che da ora in poi chiamerò PNACC, che attua una strategia nazionale che addirittura risale al 2015. Il piano include 360 azioni, tra cui attività di mitigazione del rischio in diversi ambiti, come agricoltura, turismo, trasporti, e interventi mirati per fronteggiare fenomeni come desertificazione, siccità e dissesto idrogeologico. Queste azioni, per diventare tali, dovranno essere implementate da un osservatorio, una sorta di cervello operativo, che avrebbe dovuto essere istituito da un decreto del Ministero dell'Ambiente entro il 25 marzo scorso e invece non verrà creato prima del mese di maggio. Per ora quindi le azioni di adattamento restano solo sulla carta. La situazione però andrebbe sanata quanto prima e per spiegare la ragione mi affido alle parole dell'ex ministro e oggi portavoce di ASVIS Enrico Giovannini, che è stato intervistato dalle colleghe Michela Finizio e Alexis Paparo. È urgente, dice, allineare le varie pianificazioni adesso proprio per indirizzare al meglio l'utilizzo di tutte le risorse. Risorse che attingono al PNRR, al Piano Nazionale degli Investimenti Complementari e anche ai fondi di coesione delle regioni. Quindi i fondi ci sarebbero, ma bisogna indirizzarli al meglio per evitare di disperderli o di perdere ulteriore tempo. Il terzo tema di oggi riguarda una misura che si chiama reddito di libertà ed è un contributo pensato per le donne che sono state vittime di violenze e di maltrattamenti e che dall'introduzione è stato dato a 3.000 donne in tutta Italia. Ce ne parla la collega Valentina Melis. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi ne ha diritto. Il reddito di libertà, che enfatizza proprio come l'indipendenza economica sia fondamentale per affrancarsi da relazioni violente in ambito familiare, è un sussidio di 400 euro al mese riconosciuto per 12 mesi alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, in condizioni di particolare vulnerabilità o di povertà, che siano seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali. Questi soldi servono idealmente per riuscire, per esempio, ad affittare un appartamento oppure a finanziare l'educazione dei figli. A questo tipo di supporto, con la legge di bilancio 2024, se n'è aggiunto un altro con una finalità molto simile, e cioè la promozione dell'indipendenza economica come strumento per affrancarsi da una vita di violenze subite. Si tratta di un aiuto economico destinato non direttamente alla donna, ma ai datori di lavoro del settore privato che assumeranno donne disoccupate e vittime di violenza nel periodo 2024-2026. L'incentivo consiste in uno sgravio fiscale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 8.000 euro e quindi poco meno di 667 euro al mese. La legge di bilancio ha stanziato 12,5 milioni di euro per questo incentivo fino al 2028, ma l'aiuto non è ancora operativo. Le istruzioni sono state messe nero su bianco dall'INPS in una circolare del 5 marzo, ma manca ancora un messaggio che dia istruzioni per presentare le domande e cominciare concretamente a fruire dell'esonero, che secondo le informazioni fornite al Sole 24 Ore dall'INPS dovrebbe essere emanato tra qualche settimana. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui questa puntata, vi invito se volete a condividerla sui social o con chi pensate possa essere interessato e a scrivermi a marta.casadei@elsole24ore.com per dubbi o domande. Buona settimana!